Well, the very first question they asked us was not about killing the clerks, but things about our labor movement and how our trade union works. Oh, how could our jury see clearly when the lawyers and judges and cops called us low-type Italians, said we look just like regular wops.
Bentornate e bentornati, questa è Wok Wops, la vostra rubrica di approfondimento sugli Stati Uniti con un punto di vista di riguardo sulla California. Io sono Belka.
Io sono Strelka.
Ed oggi affrontiamo gli aggiornamenti su tanti dei temi che abbiamo trattato.
Sì, oggi facciamo un po' il punto della situazione. Abbiamo lasciato tante cose aperte perché ve le stavamo raccontando mentre succedevano. E quindi oggi, Wok Wops, un anno dopo, vediamo cosa è successo alcuni dei casi di cui vi abbiamo parlato in questo anno passato, nella prima stagione di Wok Wops.
Quindi facciamo una ricapitolazione andando all'indietro, partiamo dalla puntata più recente e poi andiamo pian pianino all'indietro e vediamo un po' cosa c'è da dire. Per cui iniziamo in realtà un aggiornamento subito sull'ultima puntata che abbiamo fatto, quella sulla legge in Texas.
Sì.
Cos'è cambiato nelle ultime due settimane? Cosa è successo?
Allora, non si è più saputo niente di altri casi di denunce contro gente che pratica aborti, però non si è neanche più saputo niente dell'unico caso che c'era stato, quindi c'è stata questa denuncia contro un medico che si era praticamente costituito di fatto, ma non ancora le cose sono ferme, quindi non si sa come andrà a finire, non è più stato denunciato nessuno. E all'inizio di questo mese, il 6 ottobre, una corte di appello di secondo livello del Texas aveva fermato la legge, l'aveva messa in stand-by, e questo ha causato le cliniche abortive del Texas riaprire e praticamente cercare di mettere appuntamenti il più presto possibile per tutti i loro pazienti. Purtroppo il giorno dopo questa decisione di questa corte è stata annullata da una corte di livello superiore e quindi la legge di fatto è stata reinstaurata. Nel frattempo Joe Biden ha denunciato lo stato del Texas praticamente per lesione di diritti costituzionali. La discussione intorno al diritto dell'aborto è diventata abbastanza interessante da leggere dal punto di vista, cioè se vi interessa vedere uno spaccamento abbastanza strano all'interno dei repubblicani, perché in realtà recentemente delle figure di spicco del giornalismo conservatore americano si sono schierate a favore del diritto all'aborto, dicendo appunto la solita cosa di essere contrari dal punto di vista personale, ma essere favorevoli dal punto di vista dei diritti, perché loro sono a favore appunto della libertà dell'individuo, e questa cosa quindi un pochino ha spaccato il fronte del giornalismo di Fox News, per esempio. Quindi questo è quanto sta succedendo in Texas.
E siccome stavamo cercando di fare una puntata agile, io direi mettiamo subito un pezzetto musicale e recuperiamo anche un po' di canzoni che avremmo voluto mettere a suo tempo, ma poi non c'è stato il modo, l'occasione, il tempo e lo spazio.
Quindi questa è proprio la puntata dei ritagli anche della colonna sonora.
Anche della colonna sonora. Quindi cosa mettiamo adesso?
Mettiamo Bad Girl di Lee Moses.
This is a song about a bad girl, something that happened to me a long time ago. Everybody was telling me how the little girl was running around. If I had a head of my own, I just wouldn't listen to nobody. My father, he told me, my mother sat down and cried. break your heart, and then she'll put you down. That's when I told Mama Lee Way.
Bentornati, bentornati. Allora, passiamo al secondo update che abbiamo su l'Unione Inquilini di Pasadena. Quindi torniamo in California,
torniamo a Los Angeles. Torniamo in California, Unione Inquilini di Pasadena e di Los Angeles. Ne abbiamo parlato, chissà, settembre dell'anno scorso.
Un sacco di tempo fa. Sì.
E, cosa è successo nel frattempo? Beh, una cosa importante da menzionare è che se avete sentito la nostra puntata, se non andate a sentire... E durante il Covid erano state introdotte una serie di leggi a livello statale della California che bloccavano gli sfratti. Quindi chi non poteva permettersi di pagare l'affitto perché aveva perso il lavoro per via del Covid o aveva avuto altri problemi del Covid non veniva sfrattato immediatamente. E questa restrizione a partire dal 1 ottobre di quest'anno è venuta a decadere. Quindi non c'è più una legge che vieta gli sfratti. Chi non ha pagato l'affitto nei periodi precedenti deve aver pagato almeno il 25% entro la fine di settembre per poter essere coperto. Quindi, diciamo, ci sono ancora dei debiti non pagati che non sono motivo di essere sfrattati, ma a partire dal 1 ottobre, se non si paga il 100% dell'affitto, lo sfratto è possibile. E comunque questa cosa è complicata perché è vero che i debiti pregressi non sono un motivo per essere sfrattati, ma ci sono tutti i motivi normali per cui in California uno può essere sfrattato anche se non ha fatto niente di male, questo è quello che chiamano no fault eviction. Quindi adesso si vedrà chi di questi proprietari deciderà, diciamo, di rivendicarsi dei pagamenti non ricevuti, mandando via inquilini usando delle scuse tipo voglio rinnovare la casa, queste cose qua. In certe città, in realtà, per esempio, Pasadena è una situazione un pochino migliore perché Pasadena aveva un blocco degli sfratti fatto dalla città stessa e questo blocco degli sfratti è rimasto in vigore. Quindi questa situazione qua è vera per Los Angeles, ma a Pasadena ancora gli sfratti non sono possibili. In tutto ciò, l'Unione Inquilini di Pasadena si sta mobilitando, ha iniziato a preparare la campagna per raccogliere le firme e portare alle prossime, probabilmente al ballot di so, di marzo o di novembre, l'anno prossimo, insomma, comunque sta iniziando a raccogliere le firme per una campagna per il controllo dell'affitto, una legge cittadina sul controllo dell'affitto. Vedremo come andrà, speriamo, insomma, andrà bene.
Cos'altro è successo in California? Il COLA, quindi l'aggiornamento sui sindacati degli studenti di dottorato e assistenti universitari. Non ci sono molti aggiornamenti da quel fronte, nel senso che quest'anno a giugno, e quando io dico quest'anno intendo un anno accademico, quindi nel 2022, in realtà ci sarà la negoziazione del contratto di assistenti universitari. La grande novità è che solitamente il sindacato copriva solo le posizioni di assistenza accademica, quindi persone che insegnano classi per pagarsi appunto il percorso dottorale. Qualche mese fa gli studenti invece che lavorano come assistenti di ricerca ai propri supervisori di ricerca si sono finalmente sindacalizzati e il sindacato è stato riconosciuto da University of California, quindi adesso anche questa categoria viene di fatto riconosciuta. Degli altri, in realtà l'altro grande aggiornamento forse è stato che University of California, per far fronte alla crisi della pandemia, ha diminuito gli stipendi di tutte le figure non sindacalizzate all'interno dell'università. Quindi a noi è andata abbastanza bene e sono stati in realtà i professori gli unici che sono stati colpiti da questo provvedimento. Ma quest'anno, diciamo, la situazione delle case sta diventando ancora parecchio drammatica. Per esempio all'Università di Santa Barbara non è riuscita a garantire le case a tutti i propri assistenti universitari e quindi abbiamo notizia di una cinquantina di persone che sono costrette a dormire in camere d'albergo che sono state, diciamo, affittate dall'università a meno e che staranno lì a medio-lungo termine, che comunque non deve essere una situazione particolarmente
Piacevole,
divertente,
sì.
sì. Va bene, seconda pausa musicale.
Seconda pausa musicale, stavolta la canzone la propongo io e propongo appunto a tema Pasadena una canzone che si intitola Pasadena.
Come with me to Pasadena, day after we will arrive. In Pasadena for a great deal of my life. Come with me to Pasadena if you wanna have some fun. Watch the dancing señorinas in the heat of the sun. Come with me to Pasadena, day and night we will arrive. I have been in Pasadena for a great deal of my life. Come with me to Pasadena if you wanna have some fun. Watch the dancing señorinas in the heat of the sun.
Pasadena di Maywood.
Ma secondo te, dimmi, quello che stiamo facendo è produttivo?
In che senso?
Nel senso, nella nostra puntata sui trick di lavoro, secondo te, se questa puntata riesce a stare entro i 20 minuti, si può considerare produttiva secondo gli standard di Elon Musk?
Non sono un esperto.
Vabbè, non abbiamo aggiornamenti da quel punto di vista, non abbiamo nuovi trick di produttività, purtroppo. Vabbè, ma passiamo secondo me a due grandi aggiornamenti di quelle che sono state oggettivamente le mie due notizie preferite. La prima la voglio chiedere a te. Cosa sta succedendo con GameStop? L'abbiamo lasciato che stava, praticamente sembrava, secondo alcuni dei commentatori politici americani, che Wall Street stesse cadendo ed eravamo pronti a fare il comunismo.
Allora, l'avventura del nostro stock di un'industria di videogiochi che più ci ha appassionato, che è quello di GameStop. E gli aggiornamenti da dare sono che Wall Street non è collassato.
Forse ve ne sarete accorti.
Il capitalismo non è finito. Però in realtà non è andata così male a quelli di Wall Street Bets che ci avevano investito. Perché se è pur vero che giusto nei giorni in cui noi abbiamo fatto la puntata e poi l'abbiamo trasmessa, il titolo di GameStop è salito fino ai $350 e poi nel giro di poche ore è crollato 50. Quindi facendo un po' pensare che ci fosse stata questa grande bolla e chi avesse investito dei soldi e li avessi, insomma, un po' persi, che era un po' la paura, no? Della, appunto, essendo un investimento speculativo e nessuno ti garantiva che... In realtà nel tempo, nell'ultimo anno, il titolo di GameStop è andato abbastanza bene. Da questo, diciamo, rimbalzo dei 50 è risalito in una media che oscillava tra i 150 e i 200. Quindi, diciamo, anche se non proprio non ha mai raggiunto di nuovo quel picco che aveva raggiunto in quel periodo, però a un certo punto, per esempio il 9 giugno di quest'anno, il 2021, ha comunque raggiunto i $300, quindi diciamo anche chi ci ha investito tardi, se ci ha perso le soldi, poi in realtà forse non ci ha perso tutti questi saldi. E in questo momento comunque circola 180, l'azienda si è un po' ripresa, hanno cambiato un po' di dirigenti, hanno grandi idee di come insomma bruciare questi soldi e fallire più in maniera più complicata in futuro, forse, non lo so,
in maniera più plateale, grandiosa.
Però diciamo non c'è stato nessun fondo di investimento che è crollato per questo motivo, un po' come vi potevate aspettare, però diciamo tutti questi piccoli risparmiatori che ci hanno investito i propri soldi, io penso che la maggior parte di loro, se ci ha perso dei soldi, non ci ha perso
non
poi
ci
così
perso
tanto.
Se,
se voi aveste
dance.
Investito in GameStop dopo aver ascoltato la nostra puntata, cosa che se non avete fatto bene, perché non vi dovreste fidare di noi, però vi sarebbe andata abbastanza bene, ecco, questo va, insomma, dovete riconoscerci che
abbiamo dato un consiglio finanziario.
Se l'avete fatto e volete donarci dei soldi,
se l'avete fatto e ci avete guadagnato dei soldi, per favore fatecelo sapere,
saremmo molto interessati
a sapere com'è andata. Vabbè, questo comunque diciamo è stata una delle grandi storie epiche della no, del nostro cosa, della nostra primavera californiana, però in realtà la grande altra,
sì, diciamo che questa è stata un po' la storia in cui abbiamo cercato di superare e dimenticare il trauma precedente che è stato l'evento dell'assalto
al Campidoglio. È successa anche questa cosa qua l'anno
scorso, il tentativo
di
colpo di stato.
Il 6 gennaio si è deciso di assaltare il Campidoglio. Cosa è successo da quel punto di vista? Beh, io prima di tutto ci tengo a dare un aggiornamento che io immagino le nostre ascoltatrici saranno abbastanza investite nella storia personale dello sciamano vichingo, perché secondo me c'era
che ricordiamo ha anche origini italo-americane.
Esatto, certo. Allora, lo sciamano vichingo è un attore, ma non stava recitando, ci ha tenuto a far sapere, cioè lui, quello ha detto che non era un ruolo, cioè quello lui si sente che è proprio, chi è lui senza maschera, capito? Quello è il vero sé, è il vero io. È stato arrestato, gli sono stati dati in realtà abbastanza poco, penso, di carcere, cioè abbastanza poco nel senso, considerando che comunque è una persona che è stata mandata in carcere per aver incitato una rivolta contro il governo americano. Comunque, a dimostrazione del fatto che se sei bianco in questo paese, fondamentalmente puoi fare un po' quello che ti pare, è stato mandato in carcere e ha subito fatto ricorso citando una legge sulla rispetto del diritto di religione.
Giusto.
Sostenendo che fondamentalmente lui
la sua religione è sparare contro il governo, no?
La sua religione è un misto di credo semisciamanico, spirituale, buddista, e poi ha sostenuto anche altre cose che sinceramente non ho capito, devo dire che neanche la mia formazione antropologica è servita da questo punto di vista, ma che fondamentalmente la sua religione gli richiede di fare yoga tutti i giorni e mangiare solo cibo vegano biologico, che pare non sia servito in carcere.
Dovevano mandarlo in carcere in California.
Probabilmente.
Invece l'hanno messo in carcere in Arizona.
In Arizona, no. E quindi ha chiesto di essere mandata ai domiciliari per poter continuare a osservare la sua dieta.
Ma non è funzionato.
Non
spero.
Ha funzionato, ma il giudice, mi sembra che doveva decidere sul caso, comunque ha detto che lui, cioè, si sente che capisce.
Capisce il disagio. Oltre a lui hanno arrestato un totale di circa 600 persone, quindi
sì,
un numero in realtà non, cioè, abbastanza grande, più grande di quello che io mi sarei aspettato.
Molto più grande di quello che mi,
diciamo,
sarei aspettato. Mi sarei aspettata che davano una pacca sulla schiena a tutti, li mandavano a casa con cioè, i complimenti di Trump, voglio dire.
Ah, 80 di questi 600 arresti, un po' gli hanno dato una pacca sulla spalla e hanno detto vai a casa.
Va bene così.
Nel senso che li hanno accusati di reati molto minori, questi erano, diciamo, per capirci, sono quelli che praticamente hanno trovato che sono entrati nel Campidoglio ma non hanno loro danneggiato nulla, non hanno loro aggredito nessun poliziotto e non hanno cercato di arrampicarsi sul podio di Nancy Pelosi.
E quindi
gli hanno fatto fondamentalmente una multa. Nel contesto erano cose minori, hanno fatto una multa, loro si sono dichiarati colpevoli e più o meno è finita lì. Per tutti gli altri 500 passa, in realtà il processo si sta allungando perché stanno raccogliendo una marea di materiale, una marea di prove. Pare che sia un processo abbastanza grosso e abbastanza consistente di materiale. Poi mi immagino che comunque sia materiale raccolto sia il giorno stesso che nei giorni posteriori, nei giorni precedenti.
Beh sì, tra l'altro immagino, cioè comunque molte di queste persone diciamo hanno connessioni abbastanza acclarate con l'estrema destra neonazista e diciamo, cioè molta di questa gente si è anche presentata facendo apologia di fascismo e negazionismo sullo sterminio nei campi di concentramento, per cui nel caso per esempio di questo gruppo che si chiamano gli Hot Keepers, come lo tradurresti in italiano? Hot Keepers.
Quelli che mantengono, le promesse,
sì, il giuramento di difesa.
I giurati, sì, di qualcosa.
No, cioè che è il giuramento quello contro l'Inghilterra poi, no? È il giuramento alla bandiera, sì. Comunque questo gruppo neonazista in realtà cioè, sta venendo investigato anche per una serie di altre azioni che... cioè noi immaginiamo che questo processo... forse svelerà un po' di più di queste connessioni. Comunque ricordiamo l'FBI negli Stati Uniti ogni anno rilascia un aggiornamento sullo stato dell'estrema destra americana, dando proprio tutte le cioè un quadro abbastanza dettagliato di quali sono poi i livelli di connessioni tra questi gruppi. Vabbè, questo dal punto di vista di coloro che hanno preso parte, no, all'assalto, però poi in realtà cioè, Trump sta venendo indagato per questo, ma non...
C'è
non
stata
so
un tentativo, diciamo, di creare un processo di una commissione parlamentare per, insomma, al di là di quelli che sono appunto i reati federali, di anche appunto una commissione di inchiesta a livello del Parlamento, no? E il primo tentativo fatto appunto Nancy Pelosi in quanto Presidente della Camera ha portato avanti questa iniziativa era di fare una commissione bilaterale, quindi commissione bilaterale che in teoria dovrebbe essere più legittimata, no? E cosa è successo? Che questo tentativo di commissione bilaterale è stato fondamentalmente bloccato dai repubblicani in Senato usando questa tecnica cosiddetta del filibuster, per cui che se non hai abbastanza voti a favore loro possono fondamentalmente portare avanti la discussione all'eterno senza mai cioè poter avere un voto, che è un argomento che probabilmente torneremo a parlare in futuro, perché
se è stato proprio per aver usato il filibuster in questa occasione qua, adesso si sta cercando di farlo togliere.
E questa occasione qua, ma anche quella su... ci sono tante riforme che i democratici vorrebbero portare avanti che in questo momento vengono paralizzate dal Senato. E c'è chi sta iniziando a portare avanti questa rivendicazione e dire che questa specie di... cioè la necessità di avere una super maggioranza in Senato per portare avanti la legislazione in un contesto in cui il Partito Repubblicano è comunque ti sta fondamentalmente boicottando qualsiasi cosa e insomma ci iniziano a venire richieste di cambiare, di abolire. Biden si è dichiarato contrario a questa idea, però come sempre insomma poi la situazione politica è molto fluida e cambia molto rapidamente.
Beh, il filibuster comunque questa pratica molto divertente secondo me da vedere dal di fuori, che per cui appunto quando si sta facendo una discussione in Senato, se un politico vuole opporre un voto può fondamentalmente prendere parola e mantenerla, dato che si può mantenere quanto a lungo si vuole la parola, se la si mantiene abbastanza a lungo da far scadere il termine del voto, si può appunto annullare una votazione. L'unica condizione è che non ci si deve allontanare dal podio, per cui ci sono queste scene di gente che parla in piedi per tipo 8 ore, 9 ore, 12 ore, senza appunto... Adesso mi pare che ci sia invece una regola che puoi allontanarti una volta per fare pipì Però tipo devi stare in un certo tempo, però ci sono diciamo da vita queste scene ridicole di gente che alla nona ora sta tipo accasciata sul podio, non sa più di cosa parlare, però l'importante è che non state zitti e quindi tipo legge filastrocche per bambini mentre cerca di mangiare caramelle per non svenire, per cui vabbè, una di queste, non lo so, cioè sistemi legislativi, cioè di un'altra epoca chiaramente che è stata mantenuta.
Quindi, insomma, dopo aver fallito la proposta bicamerale, bipartisan, insomma, a fare una commissione mista, la roba che hanno provato a fare i democratici è fondamentalmente fare un comitato speciale che ha come obiettivo di investigare questa roba qua, che ha meno requisiti parlamentari, avrà anche meno, insomma, meno poteri, meno prestigi. E in questo momento, in questo comitato, in realtà ci sono solo democratici, perché quasi tutti i repubblicani si sono rifiutati di parteciparvi. E ci sono solo due repubblicani che ci partecipano, tra cui uno dei due è Liz Cheney, che è la figlia di Dick Cheney, che se avete partecipato alle manifestazioni contro la guerra in Afghanistan e Iraq, sicuramente vi ricorderete di chi stiamo parlando, i quali sono gli unici due repubblicani che si sono espressi da subito, insomma, abbastanza contro queste pretese di Trump, del fatto che le elezioni fossero state rubate e che quindi stanno, insomma, hanno preso questa posizione qua. E questa commissione d'inchiesta, o insomma un comitato di, non so come chiamarlo, sta anche lì raccogliendo un sacco di materiale. Da un paio di mesi hanno iniziato a fare le udienze, in cui fondamentalmente loro chiamano gente a raccontare la loro esperienza, a deporre, insomma, la loro storia. E il grande tema che sta venendo, si sta iniziando a scaldare, l'argomento è: a un certo punto questa commissione d'inchiesta potrebbe voler chiamare a deporre personaggi di calibro dell'amministrazione Trump, tra cui Trump stesso, il quale ha già detto che lui si rifiuta, e ci sarà appunto una battaglia legale sicuramente su se questa commissione ha il potere di obbligare Trump a venire con la forza della legge, o se Trump può davvero rifiutarsi di partecipare a questa cosa. Per cui anche qui vedremo,
Ci
probabilmente ci
saranno nuove
toccherà nuovi
update, ci
aggiornamenti, nuovi
sarà
aggiornamenti.
WoWWPS 2 anni dopo. Va bene, dai, un'altra pausa musicale, rimaniamo in California.
Rimaniamo in California, mettiamo una canzone che si chiama Ventura Highway, di un gruppo chiamato America, che, insomma, più California di così non era
Veramente poco.
impossibile.
Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say, this town don't look good in the snow. You don't care, I know. Ventura Highway, sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Cause a free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the air. Wishing on a falling star, waiting for the earth. Venture a highway in the sunshine.
Al pezzo forte, secondo me.
Concludiamo con uno degli argomenti che è stato forse, arriverei quasi a dire quasi uno degli argomenti che ci ha portato a creare questo podcast e questa trasmissione, che è il tema di Defund the Police, delle proteste contro la polizia nate.
E qua veramente siamo un anno dopo.
Siamo più da un anno e mezzo dopo.
Le proteste che appunto erano nate, ricordiamo, a maggio, fine maggio dopo l'assassinio, fine maggio 2020 dopo l'assassinio di George Floyd, erano seguite queste proteste, c'era stato un grande dibattito negli Stati Uniti che pare di aver capito in Italia è arrivato in maniera veramente, cioè, appiattito di ogni possibile complessità, ma c'era stato un grandissimo dibattito su qual è il ruolo che doveva avere la polizia negli Stati Uniti. Un po' ve ne abbiamo parlato. La polizia negli Stati Uniti, diciamo, copre una serie di funzioni che in Italia sarebbero ricoperte da altri soccorritori immediati. Quindi si generano di solito queste situazioni in cui appunto la polizia viene chiamata a intervenire in situazioni in cui non hanno la più pallida idea di cosa debbano fare, e a volte queste situazioni, diciamo, si risolvono nella maniera peggiore per tutte le persone,
cioè,
tipo, nella maggior parte dei casi nella situazione peggiore per tutte le persone coinvolte. Comunque, diciamo, il caso di George Floyd era stato abbastanza emblematico, era l'ennesimo omicidio assolutamente immotivato di un uomo di colore. Si era svolto a Minneapolis, aveva avuto una serie di ripercussioni all'interno degli Stati Uniti. In alcune grandi città tanti gruppi di attivisti si erano mobilitati chiedendo di fare una riforma dei budget, no, che venivano dati alla polizia. In un primo momento tante città negli Stati Uniti avevano come primo atto proprio conciliatorio diminuito i fondi cittadini per la polizia. Cos'è successo poi? Noi avevamo parlato forse di due casi, no? Vogliamo parlare prima di Los Angeles?
Sì, noi avevamo parlato di Los Angeles e Minneapolis principalmente come casi importanti, no? Los Angeles, ricordiamo un pochino com'era andata, c'era stata questa proposta, faceva parte di un'iniziativa popolare chiamata il People's Budget, cioè il bilancio popolare, che era una proposta molto articolata, nata a seguito di numerose campagne di coinvolgimento della cittadinanza, delle associazioni, dei movimenti sociali, dei sindacati, che ha approvato un documento che era stato bocciato, nel senso non era passata come proposta, però è stato, insomma, molto interessante come processo. Quello che era passato era stata una riduzione parziale di 150 milioni di dollari del budget della polizia di Los Angeles. L'anno dopo questa campagna People's Budget non è morta, ma ha continuato, quindi hanno riproposto un altro budget, hanno rifatto tutto il processo partecipativo popolare dal basso, hanno riportato questo loro documento. Anche quest'anno questa cosa è stata bocciata, e invece il sindaco ha approvato il nuovo bilancio in cui si riaumenta il bilancio della polizia di Los Angeles. Non si riporta al livello precedente, si è aumentato soltanto di una quarantina di milioni rispetto ai 150 tolti, quindi comunque adesso
comunque
il bilancio
110 milioni in meno.
110 milioni in meno, che non è una cifra piccola, ma nel contesto del bilancio della polizia di Los Angeles, che ve lo ricordiamo è tipo la metà, se non di più, del bilancio della città,
che comunque sono 11 miliardi. No? In generale, mi pare, quest'anno.
Non mi ricordo.
Sì, 11 miliardi e 2. Quindi, comunque...
comunque, una riduzione piccola che sta già venendo un pochino riassorbita nel modo. Minneapolis invece,
Los Angeles aveva però forse una cosa positiva del bilancio di quest'anno è che mi pareva tanti dei soldi che erano stati tolti alla polizia quest'anno sono stati dirottati su gestione della crisi delle case e gestione dei senza tetto, che quindi questo forse sì.
C'era
nota positiva.
C'è stata tutta una nota positiva su dei nuovi progetti per i senza tetto. Bisognerà vedere poi se queste cose qua sono davvero cose che funzionano, sono un altro modo di distribuire soldi in vario modo.
Minneapolis invece aveva avuto, era diventata famosa perché era stata la città dove, innanzitutto dove è successa il caso di George Floyd, però gli attivisti avevano immediatamente chiesto che fosse proprio abolito completamente il dipartimento di polizia. In un primo momento il consiglio comunale aveva votato a favore di questa cosa, comunque di tipo, se non abolirlo, di comunque congelarlo, cioè per un periodo Minneapolis era rimasta effettivamente senza dipartimento di polizia, poi hanno diminuito i fondi alla polizia, ma quest'anno, a distanza di un anno e mezzo più o meno, nel silenzio generale, il livello di fondi della polizia di Minneapolis è stato riportato di fatto a la quantità prima del caso di Floyd.
Anche sulla questione delle riforme poi al dipartimento, il consiglio comunale che ha votato a favore si è un pochino rimangiato le promesse, è tornato un po' indietro sui passi. La situazione lì, esattamente cosa vuol dire come riformiamo, che comunque quel voto era stato molto generico, era molto un'indicazione di principio, il dibattito si è un po' bloccato.
Si è un po' arenato.
E quindi in realtà si è creata una campagna per cercare di spingere il dibattito in avanti, riportarlo sul tema, ed è stata lanciata una campagna per portare a un referendum che è stato molto ostacolato, ma che finalmente si terrà.
Sì, si terrà probabilmente il 4 novembre il 2 novembre insieme alle elezioni, cioè di solito si fanno a novembre ogni paio d'anni questo tipo di elezioni, ma in realtà effettivamente un referendum che chiede l'abolizione del dipartimento di polizia, però in una maniera un po' formale, nel senso che gli viene cambiato nome, si passa da chiamarlo il dipartimento di polizia al dipartimento di sicurezza pubblica, e la cosa sostanziale che cambia è che se dovesse passare questo referendum si prevede, questa poi è la cosa interessante del referendum, in realtà come verrà implementato effettivamente deve essere deciso dal Consiglio Comunale dopo che il referendum passa, però la proposta è che si affianchino alla polizia delle altre figure che sono competenti nelle aree in cui di solito la polizia viene chiamata a intervenire, per cui per esempio potrebbe essere assistenti sociali in casi di violenza domestica invece di mandare la polizia, oppure persone addestrate formate a trattare in casi di
salute mentale
per cui effettivamente il dipartimento di polizia non esisterebbe più, però non viene di fatto eliminata la polizia rimarrebbe riorganizzata sotto un altro nome, ma verrebbero effettivamente diminuite le mansioni che ha. Forse è una cosa positiva,
apre anche la porta in realtà a ridurre il numero, perché una delle questioni che è forse un po' un dettaglio, però una delle cose che questo referendum va a abolire è che Minneapolis ha, in maniera un po' sorprendente secondo me, e un numero minimo di poliziotti per abitante, che è poi un numero abbastanza alto, però nella legge viene previsto un numero sotto il quale non puoi scendere, quindi un'altra cosa che fare questo referendum è aprire la porta a ridurre in maniera sensibile il numero di effettivamente, cioè in questo nuovo dipartimento di pubblica sicurezza
quale percentuale degli impiegati sono effettivamente sono poliziotti. In realtà questa cosa non è scritta nel referendum, come dicevi tu, cioè andrà capito come...
Sì, il referendum è abbastanza vago, devo dire. L'unica cosa che forse... No, il modo in cui è scritto mi sembra che lasci molto... Però forse invece è una buona strategia per farlo passare e comunque... Per quanto poi non sia effettivamente forse radicale come gli attivisti che si erano organizzati a seguito del caso di Floyd si aspettavano, però perlomeno è, cioè nel contesto degli Stati Uniti è un primo passo.
Anche se io trovo molto interessante, penso sia una scelta comunicativa, strategica, però se nelle le domande frequenti del referendum, della campagna a favore di, insomma, di questa proposta, e c'è scritto proprio chiaro e tondo in grassetto: questa non è una proposta per defund the police, cioè questa sì. Non è una proposta di riduzione, che poi in realtà lo è sotto mentite spoglie, però diciamo mi sembra sia anche sì. Un tentativo di smarcarsi un pochino da il linguaggio e la situazione dell'anno scorso, sperando che questa cosa qua possa aiutare a... Non lo so, non siamo sicuramente... nel contesto locale cosa...
No, sicuramente sì. Cioè, diciamo, questa poi è una strategia anche nei gruppi abolizionisti della polizia, anche nel lavoro che si è fatto all'Università della California su questo argomento, la questione di dire alle persone... apertamente che sei contro la polizia è sempre trattata in maniera molto con le pinze, no? Per cui tutto il nostro lavoro invece di sensibilizzazione fatto all'Università della California non è mai passato attraverso slogan del tipo aboliamo la polizia, e quando è passato attraverso quegli slogan lì, quelle sono state le iniziative dove abbiamo avuto meno seguito come sindacato, sinceramente, perché comunque... comunicativamente è un contesto, non lo so, forse un po' diverso da quello italiano, a parte che forse anche in Italia se andassi in piazza a dire che sei contro la polizia e vuoi chiudere i dipartimenti di polizia la gente ti prenderebbe per pazzo, però niente, quindi questo è quello che sta succedendo a Minneapolis, probabilmente vi faremo sapere cosa succede dopo questo referendum, se passerà,
vediamo,
e siamo giunti alla fine. Però devo dire mi è piaciuto dare aggiornamenti, perché invece mi sembra una buona pratica a livello, no, comunicativo giornalistico, quella di non andare per ondate e seguire le notizie anche quando smettono di essere diciamo di moda. E non so se in Italia si parla ancora di, per esempio, di Floyd e di quello che sta succedendo intorno a Defund the Police, però in Woke Whoops troverete sempre gente che vi racconta cosa sta succedendo.
E la nostra puntata di oggi finisce qui. Ci potete ascoltare il martedì alle ore 11. Credo, no 19.30
11 da noi,
11 in California,
11 in California.
Scusate, 19.30 su Radio Wombat a Firenze, il sito è radiowombat.net, ovviamente ci potete anche ascoltare su internet, tanto viviamo su internet ormai, e come sempre, stay woke
and stay woke.